SBS Italian.
Allora, sono un sociolinguista, mi sono laureato all'Università Descartes, quindi Cartesio di Parigi, nel 2016, ho concluso il mio dottorato. Ora sono un ricercatore associato all'Università Sorbonne Nouvelle, sempre a Parigi, al laboratorio Clestia, dove mi occupo principalmente di due temi fondamentali. In sociolinguistica lavoro sull'immigrazione e l'integrazione degli immigrati in un nuovo contesto. Mi sono specializzato soprattutto sull'immigrazione portoghese in Nord America, però mi interesso anche di migrazione italiana e come l'italiano oppure altri dialetti si sono trasmessi in contesti della migrazione. E la seconda tematica che per me è fondamentale sono le lingue in pericolo, lingue minoritarie o minorizzate. Sto lavorando attualmente in due progetti, uno è il progetto Wolf con il ladino in Val di Fassa, con l'Istituto Culturale del Ladino, e l'altro è un'altra lingua che è parlata solo da circa 1000 persone in Valmasino, che è una valle laterale della Valtellina in provincia di Sondrio, quindi siamo in Lombardia.
Tu hai detto lingue minoritarie o minorizzate, le hai anche definite in pericolo. Allora, ci hai dato un po' un esempio con il ladino e con quest'altra lingua di cui ti stai occupando. Ma come possiamo definire scientificamente, come viene definita una lingua come minoritaria e che cosa le fa essere in pericolo?
Allora, ci sono varie definizioni che possiamo dare in effetti a una lingua quando è minoritaria o minorizzata, appunto, perché ci sono anche varie correnti di pensiero a riguardo. Per me una lingua è minoritaria innanzitutto per quanto riguarda il numero di parlanti, è una constatazione fondamentale, ma appunto potrebbe essere minorizzata perché è una lingua magari parlata molto e avendo un numero esponenziale di parlanti, però magari minorizzata nel senso che non è tutelata nel proprio contesto, che può essere regionale, nazionale, eccetera. Quando parlo di lingua in pericolo, io da sociolinguista ho un punto di vista magari diverso rispetto ad altri linguisti, quindi lavorando molto più su pratica e discorso, quindi rappresentazioni e ideologie linguistiche, quello che per me è in pericolo è quando ascolto per esempio i parlanti dirmi tanto la nostra lingua non serve a nulla, a cosa serve trasmetterla di generazione in generazione, quindi si perde per questo la pratica della lingua e quindi la trasmissione di generazione in generazione. È molto forte questa attività discorsiva per quanto riguarda la perdita di un elemento quale può essere appunto una lingua.
Ma se anche i parlanti di questa lingua la considerano una lingua, diciamo così, non utile, per quale motivo invece dovrebbe essere mantenuta? Semplicemente come fosse un oggetto di antiquariato oppure ci sono delle altre ragioni?
Beh, la questione dell'oggetto d'antiquariato mi sembra molto molto bella. In effetti, quando lavoriamo in questi progetti, molto spesso dobbiamo affrontare la tematica del perché si fa. Nel progetto WWW, quindi col Valoce, che è questa lingua minoritaria in Valtellina, una delle questioni fondamentali è appunto: ma per chi sarà fatto il dizionario ufficiale della lingua, visto che comunque i parlanti diminuiscono sempre più? I giovani non vogliono mantenere la lingua e probabilmente non si sentono più così legati anche identitariamente all'uso della lingua, la vedono più come una lingua obsoleta, usata dai nonni più che altro, poco dai genitori. Quindi ci sono due vie, quindi la via più identitaria, che va a toccare quindi l'identità culturale e linguistica dei parlanti, cercando sempre di fargli capire: ma sapete da dove venite, questo è importante, è un elemento importante per la vostra identità. E la parte invece più politica, che magari è quella più forte perché dipende molto dalle istituzioni locali e dall'uso che vogliono fare della lingua o magari dei prodotti della lingua. Ma non dobbiamo scordare che comunque siamo in un mondo, in una società dove quando si parla di lingua di solito si parla di un capitale economico, quindi immaginate anche solo in Italia parlare dei giovani, digli, non so, volete studiare una lingua regionale piuttosto che magari l'inglese o il mandarino, è logico che lì si tratta di questioni interessanti, perché molti di questi giovani in una società globale come la nostra magari sono più aperti a lingue straniere che possano portare, diciamo, un benefit in futuro, quindi è questa anche la problematica fondamentale.
Fabio, hai parlato del ladino, hai parlato del valoch. Ma quali sono altri esempi, per esempio, di lingue minoritarie che hai avuto modo di conoscere, magari studiare?
Guarda, ci sono tantissime lingue, non saprei da dove cominciare. Se parliamo d'Italia, comunque il contesto italiano, ho conosciuto vari ricercatori e esperti che lavorano su lingue minoritarie come per esempio il Mocheno in Trentino o l'Arbresh parlato in Molise e in Abruzzo. Cioè sono veramente tantissime, non saprei da dove cominciare. Poi appunto, avendo partecipato a diverse conferenze e seminari internazionali, mi è capitato comunque di conoscere delle realtà che veramente erano estranee per me. In India quest'estate ho lavorato con un professore dell'università musulmana di Aligarh nell'Uttar Pradesh, che è molto vicino a Delhi, e per esempio mi ha illustrato tutta una realtà delle lingue minoritarie sul territorio indiano che non conoscevo. Per esempio mi parlava di una lingua parlata solo da 1000 locutori e locutrici nel nord dell'India, nella zona montagnosa, e che quindi soffre di una questione di dominio appunto di lingue forti come l'hindi e l'inglese sullo stesso contesto. Quindi molto difficile a volte cercare di lottare per lingue che vivono in questo tipo di contesto. Poi ho viaggiato anche in Latino America, ho una collega, Carola Mick, che lavora all'Università Parigi Descartes, e anche lei è sociolinguista e lavora con le lingue minoritarie in Perù. È ora per 3 anni a Lima e si sta occupando di un progetto enorme sulla preservazione appunto di lingue come le lingue aymara o anche solo il quechua appunto sul territorio andino. Poi posso parlare di altre realtà come in Nord America, dove ci sono, partendo dal Messico o arrivando anche fino in Canada, possiamo trovare tantissime lingue che si trovano tuttora in pericolo, e la mia esperienza ultimamente qui a Sydney comunque mi ha insegnato anche una realtà australiana che conoscevo ben poco, perché si parla molto spesso, ok, gli aborigeni e la situazione degli aborigeni in Australia, ma non sapevo fossero così tante le lingue parlate ancora oppure di cui si ha conoscenza qui sul territorio australiano e che soffrono appunto del dominio anglofono.
E fino ad ora noi abbiamo parlato di lingue minoritarie o lingue in pericolo, ma tu in realtà a livello anche personale ti occupi e ti sei appassionato anche di lingue che in pericolo non sono, ovvero lingue parlate da milioni di abitanti di stati-nazione o anche insomma in contesti transnazionali. Infatti tu parli 10 lingue, addirittura 12, mi dicevi. Innanzitutto, quali sono queste lingue? Quali sono quelle in cui ti senti più forte, le tue preferite? E se ci puoi dire come si fa a imparare una lingua? Perché per molti di noi qui, insomma, imparare l'inglese è stata una necessità. Sei circondato dalla lingua inglese, anche per osmosi un pochino la si apprende, sicuramente per necessità. Ma come si fa ad imparare una lingua di cui in quel momento non si ha bisogno?
Allora, le lingue che conosco, come dicevo, sono 12, forse anche di più. Ne ho studiate veramente tante nel mio percorso, non solo universitario, anche proprio personale. Sono arrivato a un certo periodo in cui mi dicevo vorrei avere una lingua ogni anno, quindi mi ero veramente impegnato e per credo 5-6 anni sono riuscito a portare avanti lingue diverse, anche molto diverse tra di loro. Però diciamo che conoscere una lingua, parlarla, magari parlicchiarla così è una cosa, conoscerla veramente in profondità, utilizzarla anche a livello lavorativo e professionale è tutt'altra cosa. Io in effetti quando mi chiedevi da quando sono a Parigi, è vero, sono 12 anni, sono forse anche di più, sono partito nel 2004, però in tutti questi anni non ho vissuto a Parigi sempre, per motivi lavorativi o personali sono dovuto andare in Canada, dove ho vissuto 2 anni in Canada, ho vissuto 3 anni in Portogallo, 1 anno in Polonia, ho vissuto anche in Spagna, Barcellona, ho vissuto anche in Inghilterra, Manchester, quindi ho avuto anche delle esperienze proprio in cui sono entrato a contatto con la lingua e la cultura locale. Le lingue quindi che io parlo tuttora e con cui lavoro sono 6-7, con cui veramente posso lavorarci. Poi le altre invece sono più delle conoscenze, ok, posso avere una semi discussione, diciamo, uno scambio divertente, però poi magari non ho un uso veramente, possiamo dire, completo della lingua. E poi devo dire che tutti questi anni in cui le ho studiato ho anche appreso che in effetti quando poi una lingua si lascia in disparte è molto difficile poi ritornarci, riprenderla, soprattutto se sono lingue che non si ha l'abitudine di ascoltare tutti i giorni, perché l'inglese alla fine, ok, pur straniera che sia, però in generale nei paesi dell'Europa occidentale abbiamo tutti un passivo dell'inglese molto forte, nel senso che lo possiamo ascoltare in musica, nei film, quindi abbiamo tutti, lo riceviamo comunque molto spesso, e quindi è facile poi trovare un modo per entrare nel mondo dell'inglese e per parlarlo. Invece con altre lingue, per esempio, mi sono dovuto veramente impegnare, penso solo al catalano, ok, ho vissuto a Barcellona, facevo tutti gli sforzi possibili per conoscere questa lingua e cultura catalana, ma poi al di fuori del contesto proprio di Barcellona è molto difficile, cioè devo andare io a cercarmi le news in catalano se ho voglia di leggere catalano, oppure non vi dico, per cercarmi un libro o anche solo cercare una stazione radio può essere un'avventura. Quindi diciamo dipende molto spesso anche dalla voglia che una persona ha di entrare a contatto anche con questa lingua.
E infatti hai detto appunto fare uno sforzo per lingue che insomma non sono direttamente accessibili o non circondino la persona che le stia imparando. Quali sono le strategie che vorresti suggerire? Allora, hai parlato di cercare un libro o cercare una stazione radio. Diciamo per esempio che un nostro ascoltatore voglia imparare, che so, il cantonese qui a Sydney. Cosa gli consiglieresti di fare, oltre che chiaramente di viaggiare nelle zone della Cina e Hong Kong dove si parla il cantonese, oltre che chiaramente andare a lezione, ma qualche piccolo trucco, qualcosa che ha funzionato per te?
Per me è fondamentale innanzitutto amare una lingua. Devi proprio, come si dice in francese, tomber amoureux, cadere, fall in love appunto con la lingua. Perché se no molto spesso mi sentivo magari obbligato, che ne so, per motivi professionali, e non ho mai trovato quella passione che invece ho quando amo una lingua, e quindi posso fare di tutto appunto per trovare materiali, per trovare anche diciamo le cose più difficili forse da trovare in campo linguistico, anche solo che ne so, lottare per avere una grammatica di greco moderno. A Parigi sì, si può trovare di tutto, ma diciamo non è la prima cosa che si trova sul mercato, quindi è un po' particolare. Poi credo per me è stato fondamentale, a parte il vivere in alcuni paesi, molto spesso è stato fondamentale comunque conoscere dei locutori o delle locutrici delle varie lingue. A Parigi c'è un gruppo che si chiama Polyglot, dove giovani e meno giovani si ritrovano una volta a settimana, il martedì sera, in un locale per degli scambi linguistici. E lì si sono formate anche delle coppie, per dire, quindi è interessante vedere come poi si va per amore di una lingua per poterla praticare. Si può creare tipo un tandem linguistico, possiamo dire, e da lì nasce questo scambio, nasce questa amicizia. Ho un mio caro amico, anzi il mio migliore amico a Parigi, si chiama Samuel, e l'ho conosciuto lì. Il primo anno che andai a Parigi avevo bisogno comunque di praticare molto di più il mio francese, avevo un po' dei dubbi anche a livelli di pronuncia e di pratica proprio della lingua, e l'ho conosciuto lì. Poi lui parla italiano, io parlo francese, ho cominciato con un tandem e oggi è uno dei miei più cari amici.
Dici la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.